Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Giorgio.
Ciao Gigi, ciao.
E voglio salutare Vladimir e anche Michele adesso, Abbiamo con noi il dottor Graziano Pavan, medico chirurgo, specialista in otorinolaringoiatria, dirigente medico in otorinolaringoiatria presso l'azienda ospedaliera universitaria dell'ospedale di Circo di Vaese, ASST Sette Laghi. E parliamo di che cosa oggi? Parliamo delle malattie dell'orecchio, un tema attuale ed è stato richiesto anche da alcuni nostri radioascoltatori. Grazie dottor Pavan per aver accettato il nostro invito e grazie per la sua cortesia. E noi adesso vogliamo sentire quello che dice Giorgio, che vuol presentare un po' l'argomento, poi passiamo la parola a lei.
Dottor Pavan, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Prima di parlare di malattie, vogliamo parlare dell'orecchio. L'orecchio come funziona? Qual è l'anatomia dell'orecchio? Cioè, spieghiamo in parole molto semplici questo orecchio, come funziona, come possiamo vederlo, ecco.
Bene, buongiorno ancora, grazie dell'invito. In effetti si tratta di dire in modo molto semplice dei concetti che sono anche abbastanza difficili dal punto di vista anatomico. Iniziamo a dire che l'orecchio, come sappiamo tutti, serve e svolge una funzione prevalentemente sensoriale, quindi serve ad ascoltare, ma serve anche chiaramente a mantenerci in equilibrio. Quindi queste due funzioni sono svolte in maniera molto, molto delicata da un apparato che appunto si distingue in tre sezioni. Abbiamo l'orecchio esterno, l'orecchio medio e l'orecchio interno. L'orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo. Queste strutture servono per convogliare l'onda sonora verso la membrana timpanica e quindi verso l'orecchio medio. L'orecchio medio è sostanzialmente una stanza, se vogliamo, da qualcosa, che è separata dal mondo esterno dalla membrana. Quindi l'orecchio esterno, il padiglione auricolare, il condotto uditivo, arriva sino alla membrana timpanica. La membrana timpanica è sostanzialmente una struttura vibrante e vibra trasformando l'onda sonora e trasportando l'onda sonora grazie alla presenza della catena degli ossicini. La catena degli ossicini è il martello, l'incudine e la staffa e permette quindi di mettere in contatto il condotto uditivo esterno e il mondo esterno con l'orecchio interno. Serve quindi a trasformare e soprattutto a trasportare l'onda sonora verso l'orecchio interno. L'orecchio interno è il computer sostanzialmente, è la centralina. È costituito da due strutture. Una è quella che ci permette di sentire, che è la coclea. Quindi la membrana timpanica, la catena degli ossicini e la coclea. A livello della coclea l'energia sonora viene trasformata in impulso elettrico. E questo impulso elettrico attraverso il nervo cocleare arriverà sino all'area corticale uditiva. Ma oltre a questa struttura c'è anche la struttura vestibolare. Quindi la struttura costituita dall'utricolo, dal sacco e dai canali semicircolari che ci permette sostanzialmente di capire in che posizione siamo rispetto all'ambiente, sfruttando la gravità, sfruttando l'accelerazione.
Dottor Pavan, perché l'orecchio si infiamma? A cosa è dovuto? E quali sono le infiammazioni? Lei prima parlava di orecchio medio, interno e esterno. Cioè l'orecchio infiammato si ripercuote anche in una patologia infiammata.
Certo, è chiaro che partendo dall'anatomia e quindi dalle strutture che abbiamo visto, l'orecchio esterno, il condotto e il padiglione auricolare veicolano patologie appunto che vengono definite come otiti esterne. Queste sono per esempio le infiammazioni del condotto, dalle dermatiti che si complicano con infiammazioni batteriche che possono divenire purulente, possono divenire anche sanguinanti e sono molto 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 dolorose. In questi casi l'infiammazione determina un gonfiore della cute che tende anche a stenotizzare, arriva a stenotizzare il condotto, non permette a volte neanche di vedere la membrana timpanica con i nostri strumenti e necessita chiaramente di una terapia specifica, antibiotica, cortisonica, a seconda di quello che noi pensiamo possa essere la causa, batterica, micotica o altro.
L'otite media è la più diffusa ed è quella che si... diciamo dell'età pediatrica ed è quella che prevalentemente accusano tutti noi da bambino, anch'io da bambino ho avuto il mio mal d'orecchi che mi ha fatto veramente soffrire, ed è prevalentemente dovuto ad un'otite media.
Sì, certo, l'otite media non colpisce soltanto i bambini, colpisce anche gli adulti, diciamo che colpisce i bambini soprattutto perché nei bambini esiste una struttura linfatica molto importante a protezione delle vie, delle alte vie respiratorie, che sono gli adenoidi. Le adenoidi sono posizionate dietro al naso. Ora, noi prima abbiamo parlato di orecchio medio e di cassa timpanica, cioè sostanzialmente quella stanza in cui c'è la catena degli ossicini, ma non c'è solo questo. In questa stanza, sostanzialmente, c'è una pressione costante che è uguale alla pressione atmosferica, c'è aria. L'aria entra attraverso la tuba di Eustachio. La tuba di Eustachio è un piccolo corridoio che mette in contatto questa struttura dell'orecchio con la rinofaringe, quindi con le vie aeree superiori. Quando noi deglutiamo, sbadigliamo, mastichiamo, sentiamo aria che entra nell'orecchio, possiamo sentire l'aria che entra nell'orecchio, e l'aria che entra nell'orecchio entra proprio in questi momenti. Cioè la tuba di Eustachio è sostanzialmente una struttura chiusa che si apre grazie all'azione dei muscoli peristafilini nel momento in cui, per esempio, sbadigliamo e mastichiamo e deglutiamo. In questo modo la pressione e l'aria all'interno dell'orecchio ha una pressione costante, c'è un ambiente sostanzialmente che è l'ambiente migliore per far sì che quella vibrazione della catena ossiculare sia sempre performante. Nel momento in cui si realizza un'infiammazione dell'orecchio medio, e questo avviene a membrana timpanica chiusa, quando germi o batteri o virus entrano attraverso la tuba, si realizza una situazione di infiammazione della mucosa dell'orecchio, che produce un essudato. Questo essudato non è altro che il catarro. Okay? Il catarro di per sé produce ovattamento dell'udito, sensazione di autofonia, cioè di rimbombo della propria voce, arriva a determinare dolore quando la pressione dovuta al liquido presente nell'orecchio diventa così importante da stirare la membrana timpanica, diventa ancora più dolorosa quando la mucosa si infiamma e soprattutto diventa, diciamo così, un dolore veramente penetrante nel momento in cui questo catarro si sovrinfetta con dei batteri e da catarro diventa pus.
Tutto un po' avanti, siamo arrivati all'otite,
Eh sì, questa è proprio l'otite.
Cos'è l'otite? L'otite si presenta media con un dolore, come diceva lei, persistente,
esatto,
sordo, bruciante, intenso,
profondo.
Ma che differenza c'è, ad esempio? Lei ha parlato di otite, come ha detto Giorgio, ma l'otite del nuotatore c'entra qualcosa con l'otite media? Non credo, perché nel nuotatore, quando uno si immerge spesso e volentieri, ha questo problema e lo chiamano l'otite del nuotatore, così almeno io ho letto. Cosa dice?
Sì, diciamo che l'otite del nuotatore in questo caso può essere di due tipi. Quello a cui lei fa riferimento sostanzialmente è quello che noi chiamiamo otite barotraumatica, cioè un'otite legata al fatto che il nuotatore, soprattutto se si immerge, non riesce a compensare in maniera corretta. Cioè, in pratica, nel momento in cui noi ci immergiamo, ma questo succede anche quando prendiamo l'aereo sostanzialmente, potremmo chiamarla anche l'otite dell'aviatore,
solo possono aggiungere una cosa, che a me succede spesso quando vado invece con la funivia in montagna,
esatto,
se prendo
esatto
quella del Monte Bianco l'altra volta l'ho presa, fa da 1.500 a 3.000,
esatto,
diventavo pazzo, non
esatto
sentivo più nulla.
Esatto, come ho detto prima, nell'orecchio medio c'è una pressione costante che è uguale alla pressione atmosferica. Tutte le cause che determinano una variazione improvvisa, veloce, rapida della pressione tra un cambiamento della pressione tra l'atmosfera e il nostro orecchio determina che cosa? Determina una infiammazione praticamente della membrana timpanica e quindi uno stiramento della membrana timpanica. Questo stiramento può produrre un dolore acuto, trafittivo, e questo sostanzialmente può durare da pochi momenti finché noi non iniziamo a deglutire e proviamo a compensare, quindi a, diciamo, equiparare la pressione del nostro orecchio alla pressione dell'ambiente esterno. In altri casi, quando questo non è possibile, metta che abbia un raffreddore, metta che abbia qualunque altro tipo di infiammazione, per cui, o metta che abbia già un po' di otite catarrale in atto, questa situazione di compenso non è possibile e si realizza quel dolore trafittivo, penetrante e anche l'ovattamento uditivo che è caratteristico proprio di questa patologia. Ma l'otite del nuotatore può essere anche un'otite esterna, cioè un'otite del condotto, come abbiamo detto prima, una persona che magari ha una lieve dermatite si immerge in mare e questo per motivi legati all'acqua del mare, che chiaramente è un'acqua salata, ma è anche un'acqua ricca di strutture di batteri e altro, può determinare un'irritazione della pelle e quindi anche la manifestazione di quell'otite esterna di cui prima abbiamo parlato.
Abbiamo parlato del nuotatore otite, ma ci sono altre otiti, dato che abbiamo parlato di quella, non so, mi viene in mente l'otite bollosa, otite catarrale, lei l'ha menzionata. L'ha menzionata poco fa, sono tutte otiti molto importanti che dobbiamo curare e dobbiamo tenere
presente. Certo, l'otite bollosa emorragica è una forma di otite infiammatoria acuta, ad eziologia multipla, che determina non soltanto la produzione di una secrezione catarrale, di un essudato, ma anche di un'infiammazione della mucosa che è caratterizzata dalla presenza di bolle emorragiche. E quindi spesso il paziente arriva proprio anche per questo motivo.
Ci fermiamo un attimo, sentiamo la prima canzone che ha scelto e poi riprendiamo il discorso.
Va bene.
E un giorno di dicembre arriverà l'estate, perché le cose fanno quello che gli pare, seguendo i punti esatti delle coordinate. Sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare, e a far contenti tutti si diventa pazzi, le cose necessarie stanno in una mano, se deve stare lì come un ostacolo, allora è meglio non averlo un cuore. E sono qui che mi sbatto da quando ero bambino, prendo a pugni le mosche e disoriento il destino, e un bicchiere di vino e il classico panino, se te lo spiegano non capirei, ma se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Il mondo mi ha deluso tante volte quante le volte che probabilmente l'ho deluso io. Nel cuore del conflitto con gli occhiali a specchio, è inutile nasconderlo, si sta da Dio. E a terra le mie ali si fanno pesanti, e mi sembra impossibile volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti. E sono qui che mi perdo per dare i nomi alle cose, a ritrovare una strada tra mille strade confuse. E un bicchiere di vino e il classico panino, se te lo spiegano non capirai, ma se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Il nome della rosa, dove sta la tua casa, una notte gloriosa di sabbia e mezzo ai denti, le spalle dei giganti, i momenti salienti, l'attimo prima delle cose importanti, e senza pentimenti, senza risentimenti, basta combattimenti, vivere. E un bicchiere di vino e il classico panino, se te lo spiegano non capirei, ma se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Oh yeah! Mi ha fatto piacere vederti, oh, tu come stai? Non facciamo passare degli anni ora, che uno va in giro, l'altro lavora, la scritta che schizzi sul muro di scuola è quasi sparita, ma dentro di me non si è mai cancellata. Viva la vita! Mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
Dottor Graziano Pavanna, vi ricordo, otorinolaringoiatra, e lavora presso l'ospedale di Circolo di Varese a SST Sette Laghi. È arrivata una domanda di una nostra ragazza che ci sta ascoltando. Caro dottore, sono una ragazza di 23 anni e da 17 soffro di otite cronica perforante a entrambe le orecchie. Mi hanno già operato sia alla sinistra sia alla destra, ma ho avuto un abbassamento dell'udito. Che devo fare?
Dunque, è un caso abbastanza particolare, nel senso che ci troviamo di fronte ad una paziente che ha subito un intervento, quindi di ricostruzione, credo soltanto della membrana timpanica, soprattutto aveva avuto un'età infantile, e la ricostruzione della membrana timpanica, quindi a questo punto quello che si deve fare in una situazione in cui sono passati comunque degli anni e gli esiti cicatriziali si sono ormai consolidati, sostanzialmente questo, bisogna fare da prima una valutazione chiaramente specialistica in cui o con l'otomicroscopia o con l'otoendoscopia si valuta le caratteristiche di guarigione della manica, si deve eseguire una valutazione audiologica, un esame audiometrico, insometrico, che ci permettono di capire due cose, prima di tutto qual è l'entità dell'abbassamento, ma soprattutto di capire se c'è un abbassamento di tipo trasmissivo, cioè legato sostanzialmente a una disfunzione del sistema di trasmissione dell'onda sonora, o se sussiste anche un problema di abbassamento dell'udito dell'orecchio interno, della coclea, della cosiddetta centralina. Okay. A questo punto, anche eventualmente facendo una TAC, consigliando una TAC delle rocche petrose, senza mezzo di contrasto, che ci permette, soprattutto se non si conosce il paziente, non si sa che cosa abbia sostanzialmente fatto il collega, e ci permette di valutare quella componente che non riusciamo a vedere con i nostri strumenti, che è la componente dietro la membrana timpanica, valutare appunto se c'è un esito cicatriziale. A volte è necessario fare anche una risonanza magnetica per capire se si è formato o meno una componente colestiatomatosa, cioè una componente di cui mai magari possiamo parlare dopo, che può, diciamo, andare a lesionare la catena degli ossicini. E una volta fatta questa valutazione, questa diagnosi, sostanzialmente si può prendere la decisione o di recuperare qualcosa con un intervento chirurgico, se è possibile agire sulla catena degli ossicini, oppure affidarci all'audioprotesizzazione. La chirurgia non sempre riesce a risolvere dei problemi, soprattutto quando sono di tipo cicatriziale molto avanzato, però appunto bisogna fare prima uno studio di questo tipo, e poi le possibilità per sentire meglio ci sono, va valutato chiaramente il tipo di abbassamento dell'udito, solo trasmissivo o misto, quindi trasmissivo e percepito.
Io volevo fare un passo indietro, la mia domanda è molto semplice, come si fa a capire se io ho un problema all'orecchio? E poi, quando devo preoccuparmi? Cosa non devo fare e cosa devo fare?
Quindi un problema all'orecchio, immagino che lei intenda un problema di tipo uditivo, sensoriale,
sì,
perché
sensoriale.
Se uno ha dolore, chiaramente certo. Va dal medico di famiglia in prima battuta. Dunque, se c'è un abbassamento dell'udito, le cose da fare sono sostanzialmente queste. In prima battuta andare dal proprio dottore, il quale valuterà se c'è una componente, anche semplicemente di ostruzione da cerume, da tappo di cerume del condotto. A volte risolvendo questa situazione si risolve anche il problema. Se così non fosse, chiaramente bisogna adottare quello che ho detto prima, cioè fare una valutazione audiologica, capire che tipo di abbassamento c'è. Sappiamo che chiaramente con l'andare avanti degli anni si realizza una situazione patologica che si chiama presbiacusia, ovvero un abbassamento naturale dell'udito, soprattutto sulle frequenze acute, che determina un tipo di sintomo un po' particolare, quello che mi dicono tanti pazienti: dottori, io sento ma a volte non capisco, soprattutto quando sono insieme a tante persone eccetera. Questo perché? Perché il tipo di abbassamento dell'udito che si realizza soprattutto ad una certa età è legato proprio alla deficit di percezione delle vocali, delle consonanti che definiscono, certo, in alcuni casi le parole. Quindi in un ambiente un pochino rumoroso, in cui c'è un rumore di sottofondo, alcune parole non si riesce, cioè si sente la parola ma non si è sicuri del significato, diciamo, che questa parola veicola. E quindi si chiede, che cosa hai detto, scusa?
Quindi da quello che diceva lei, diciamo, il medico di famiglia, il medico di base è il medico intermediario tra il paziente,
sì,
e lo specialista,
certo,
quindi è quello che per primo vede che contatta il paziente, dolore, vertigine eccetera. E io volevo, però abbiamo parlato di questo, ma adesso le volevo dire un'altra cosa: come posso io, che soffro di dolore all'orecchio, alleviare il mio dolore? Cioè, io ho l'orecchio attutito, i rumori li sento, come diceva lei prima, attenuati, ho dolore, come posso? C'è, per esempio, gli impacchi caldi sono utili? Cioè qualcosa, diciamo, prima di arrivare ad
diciamo
un farmaco.
Tutto ciò che veicola il calore di solito a noi sconforta, dai dolori muscolari, no? Ai dolori ossei, eccetera. Ma in questo caso, nel momento in cui c'è dolore, c'è sempre un allarme. Il dolore va considerato un sintomo d'allarme, quindi che non va preso in così sotto gamba. Se c'è dolore, se c'è abbassamento dell'udito, se c'è dolore traffittivo, bisogna andare dal medico e poi dallo specialista. Guardi, consideri questo, che per esempio alcuni tipi di dolore dell'orecchio non sono altro che dei dolori riflessi, cioè sono dolori che originano in punti estremamente diversi dovute purtroppo a patologie molto più gravi. Per esempio, certo, un tumore maligno della laringe, del seno piriforme, della base della lingua, veicola dolore all'orecchio. E alcuni pazienti vengono perché hanno dolore all'orecchio, nell'orecchio non c'è nulla, li guardiamo in bocca, li guardiamo nella laringe e troviamo una neoplasia. Questo senza essere allarmisti, voglio dire, chiaramente. Però se c'è un dolore che ci assilla, questo dolore va assolutamente spiegato e perlomeno vanno eliminate quelle cause che possono essere molto gravi per la vita.
C'è anche l'infarto dell'orecchio.
L'infarto dell'orecchio, certo. L'infarto dell'orecchio però è un infarto che, di cui ci accorgiamo in maniera molto particolare. Ci alziamo la mattina e non sentiamo più niente da un orecchio.
Scusa un attimo, dottore, la perforazione del timpano dà dolore? E beh, cosa si fa in quel caso?
Nel momento in cui si perfora, allora il timpano si può perforare per diverse cause. Una, per esempio, quell'otite media che abbiamo detto, no? Quindi si realizza una situazione per cui c'è il pus nell'orecchio. La membrana timpanica, quando c'è tanto pus, tende a fissurarsi spontaneamente, cioè a drenare il pus, a portarlo via. È chiaro che se ci sono delle otiti frequenti non riesce a riparare, quindi rimane una perforazione, rimane un buco nella membrana timpanica. Altre cause possono essere i traumi, anche uno schiaffo diretto sull'orecchio determina un aumento di pressione così violento che lacera la membrana timpanica. Può essere a volte, già capitato, l'uso improprio di strumenti tipo cotton fiocco o altro.
Una tosse?
La tosse di per sé no. La tosse di per sé no, il colpo di tosse non determina, può determinare una perforazione o comunque un'otite, uno sbalzo di pressione molto importante, quello di starnutire chiudendo il naso e chiudendo anche la bocca. Magari ci si trova in una situazione così un pochino in cui non si vuole starnutire, la persona tappa il naso e la bocca, starnutisce, determina una manovra di valsalva, cioè un incremento della pressione così violento nell'orecchio medio che può anche lacerare la membrana timpanica.
Ma ti può far passare anche le vertigini?
No.
C'è una parola, sì, che ne abbiamo parlato io e te, no? Colesteotoma. Ma sì, cos'è questo colesteotoma?
Allora, faccio un passo indietro. Prima di tutto sulla perforazione della membrana timpanica volevo concludere dicendo che quando c'è una perforazione della membrana timpanica cronica, consideriamo che tutte le perforazioni traumatiche prima di essere portate a chirurgia attendono 5, 6, 7, 8 mesi, perché la maggior parte va incontro ad una risoluzione spontanea. Mentre per quanto riguarda le perforazioni che restano tali, si possono eseguire degli interventi di miringoplastica o timpanoplastica che permettono di ricostruire la continuità della membrana timpanica. Sono interventi che si possono fare per via retroauricolare, per via endocanalare e chiaramente con l'utilizzo di microscopio e così via. Mentre per quanto riguarda il colesteatoma, il colesteatoma è una delle patologie più serie del nostro. Perché? Perché il colesteatoma di per sé non è altro che cute, è un agglomerato cutaneo che cresce lì dove non dovrebbe esserci pelle. E cioè dove? Nell'orecchio medio. Nell'orecchio medio, nella mastoide, c'è la mucosa, non c'è la cute. Come arriva la cute a questo livello? Può essere congenita, la presenza congenita di un residuo epiteliale. Quindi in questo caso è un bambino che ha una membrana timpanica integra e noi vediamo dietro la membrana timpanica un ammasso biancastro, perché questo è il colore del colesteatoma. Oppure può essere acquisito perforazione della membrana timpanica cronica. Il paziente mantiene questa perforazione per anni, ogni tanto l'orecchio praticamente ha un essudato purulento, poi fa la terapia, guarisce, dopo qualche mese ha di nuovo un essudato purulento, non ci sono grossissimi problemi e il paziente praticamente va avanti in questo modo. Si arrivano a situazioni però in cui, quando giunge all'osservazione, lo specialista vede questa pelle che esce dalla membrana timpanica, che esce dall'orecchio medio, ed non è altro quindi che cute che cresce su se stessa, determina un'azione di osteolisi. E osteolisi vuol dire che va a distruggere l'osso, arriva a distruggere l'osso, quindi a distruggere la catena degli ossicini, può produrre distruzione dei canali semicircolari e quindi dare vertigini può determinare anche erosione del tegmen, cioè di quella che è il soffitto della parete e dell'orecchio, e determinare meningiti e ascesso cerebrale, può determinare paralisi del nervo facciale, perché nell'orecchio l'altra struttura nobile che passa all'interno dell'orecchio è il nervo facciale, ovvero il nervo che muove tutti i muscoli del nostro viso, chiaramente destro per il destro e sinistro per il sinistro. Madre Natura ha fatto passare questo nervo proprio nella capsula ottica, che è l'osso più duro che esiste, ma il colestatoma, se rimane lì per anni, è in grado di erodere anche questa struttura e quindi di manifestarsi in questo modo. È chiaro che la terapia non è una terapia antibiotica, no? Se non per arrivare poi a operare e a togliere il colestatoma, quindi chiaramente un'indicazione di tipo C.
Dottor Pavana, abbiamo detto
anche
prima,
ricostruttivo, voglio dire.
Abbiamo detto prima che l'otite è causata da batteri, virus, funghi, eccetera. E come fate voi a riconoscere se un'otite è batterica o virale?
Dunque, l'otite virale è un'otite quasi sempre è un'otite media. Ed è un tipo di otite che viene prevalentemente veicolata per via attraverso il raffreddore, quindi il raffreddore di per sé, la componente virale e così via. Mentre per quanto riguarda le otiti, per esempio, batteriche del condotto uditivo, hanno caratteristiche particolari, c'è un esudato particolare che si riconosce, c'è un odore particolare, c'è lo pseudomonas aeruginosa che ha un odore che si riconosce, facciamo un tampone e ci dice che appunto è pseudomonas. La micosi ha una forma particolare, ha una colorazione particolare, si può essere una candida, può essere oppure può essere di colore nerastro, si riconoscono le ife, cioè ci sono caratteristiche proprio di tipo fisico che ci permettono anche di fare una diagnosi. È chiaro che la correttezza assoluta è quella di fare un tampone e un esame culturale.
Ci fermiamo, sentiamo la seconda canzone, poi riprendiamo il discorso. Ci sarebbe l'otosclerosi, non so cosa sia, vorremmo sapere da lei cos'è l'otosclerosi. Poi parliamo anche del tappo, visto che ti piace il tappo, caro Dini.
Ti sento nell'aria che è cambiata, mi anticipa l'estate che mi strina un po', io ti sento passarmi nella schiena, la vita non è in rima per quello che ne so. Ti sento nel mezzo di una strofa, un pezzo che era l'ovvio, adesso non lo è più, io ti sento, lo stomaco si chiude, il resto se la ride appena
dottor Graziano Pavan, vi ricordo, otorinolaringoiatra presso l'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. E stiamo parlando delle malattie dell'orecchio. Ti rifaccio una domanda velocissima che ti avevo detto prima. L'otosclerosi cos'è? Visto che parlano che poi sia più colpisce più i giovani e le donne, non so se sia vero.
Sì, allora, l'otosclerosi è sostanzialmente una malattia distrofica della capsula ossea. Detto così penso che nessuno...
Cosa vuol dire?
Esatto. In parole semplici è un po' difficile spiegarlo in maniera semplice. Facciamo un attimo un passo indietro. Quando abbiamo parlato della catena degli ossicini, no? Abbiamo detto che la catena degli ossicini è attaccata da una parte alla membrana timpanica, e quindi abbiamo membrana timpanica, martello, incudine, staffa, e l'orecchio interno, la coclea, ok? Quindi la parte terminale della catena degli ossicini è rappresentata dalla staffa, in particolare da una struttura che è la platina. Voi immaginate la staffa come la staffa della sella del cavallo, è stata sempre assimilata. La parte dove si appoggia il piede è la platina. Questa platina praticamente che cosa fa? Non è ferma, ma è mobile, è un piccolo pistoncino. Quindi la membrana timpanica e la catena degli ossicini vibrano e portano con questo movimento a pistone l'onda sonora verso l'orecchio interno. L'otosclerosi è una patologia dell'osso, della capsula ottica, quindi dell'osso, che determina il blocco di questa platina, il blocco dell'ultima parte della staffa. Quindi cosa succede? Succede che nel momento in cui questa si blocca, l'onda sonora che arriva non riesce a esercitare la sua pressione nel suo orecchio interno e quindi non riesce a far passare fondamentalmente la vibrazione. Quindi si realizza un abbassamento dell'udito che si realizza lentamente, perché non si realizza dall'oggi al domani, però si realizza portando anche un abbassamento del 40-50%, un abbassamento di tipo sostanzialmente inizialmente trasmissivo, cioè legato proprio a questo problema di trasmissione del suono. Successivamente può essere anche percettivo, cioè ci può essere anche una componente legata alla parte dell'orecchio interno. Come si risolve questa situazione? Innanzitutto come si fa una diagnosi? La diagnosi si fa sempre attraverso l'otomicroscopia, membrana timpanica è perfetta, normale, non ci sono problemi. Attraverso l'esame dell'udito, che ci permette di capire che c'è questa situazione, con un orecchio interno che funziona bene, l'orecchio invece il sistema di trasmissione che funziona male, con un esame particolare che è l'esame impedenzometrico che ci permette di capire che non esiste più un riflesso particolare, e questo riflesso non è altro che questo. Voi immaginate che quando noi ascoltiamo i suoni abbiamo un sistema di sicurezza nel nostro orecchio, cioè a noi se abbiamo un udito normale, sentiamo dei suoni a 80-90 decibel, ci viene da spostarci, no? Chiudiamo gli occhi, sentiamo fastidio. Quando succede questo, quindi a 80 decibel più o meno, è la cosiddetta soglia del dolore, cioè il suono dà veramente fastidio. Allora la nostra catena di trasmissione ha un sistema di frenaggio, di frenatura fondamentalmente, che non è altro che un piccolo muscolo che viene attivato e che tira verso l'esterno questa piccola staffa, questo piccolo ossicino che quindi trasferisce meno. Quando si realizza l'otosclerosi, questo movimento di questo muscolo che noi possiamo andare a verificare è assente. Questo è un segno dell'otosclerosi, anche se la diagnosi definitiva viene fatta sempre sul campo operatorio, toccando la staffa con uno strumento particolare e verificando che sia ferma. Perché la terapia qual è quella dell'otosclerosi? È duplice, chirurgica o non chirurgica. La terapia chirurgica è una terapia che permette di sostituire l'ultimo ossicino, ovvero la staffa, con un piccolo pistone, che può essere in teflon, materiale plastico, può essere in platino e teflon, titanio e teflon, ma permette di nuovo di veicolare fondamentalmente il movimento. Oppure, se il paziente lo preferisce, non vuole sottoporsi ad un intervento chirurgico, la possibilità per sentire meglio c'è, ed è quello chiaramente di affidarsi a un audioprotesista.
Dottor Pavan, abbiamo parlato di otosclerosi, a questo punto dobbiamo parlare anche di un'altra patologia molto importante, e sono gli acufeni. Questo ronzio interno, questo rumore interno dell'orecchio, questo ronzio auricolare, il fischio dell'orecchio, fino a essere veramente insopportabile. Questo sintomo, che è collegabile all'orecchio, è collegabile alle malattie dell'orecchio. Quali sono le cause? Le cause sono, lei mi dirà, sono la laringite, l'otite, sono le solite.
Allora, sì, diciamo che l'acufene sostanzialmente, che cos'è prima di tutto? L'acufene è una sensazione sonora che non esiste nell'ambiente. È una sensazione sonora che il paziente ha, un sibilo, un fischio, solitamente di un tono acuto, che in realtà il paziente sente ma che non è frutto di qualcosa nell'ambiente esterno. E le cause possono essere molteplici. Infatti l'acufene è un po' la tomba dell'otorino, nel senso che può rappresentare un segno di molte patologie. E possono essere infiammatorie, anche semplicemente l'otite catarrale, possono essere barotraumatiche, può essere l'otosclerosi, perché anche l'otosclerosi, oltre abbassamento dell'udito, si manifesta con l'acufene, può essere anche alcune forme di vertigine, di labirintite, la malattia di Meniere e così via, possono essere anche causa di altro. Grossolanamente l'acufene va diviso in due grandissime categorie, che sono, primo, se sono soggettivi, cioè il paziente può ascoltare qualcosa in realtà che non dipende dall'orecchio. Il paziente può sentire non un fischio, ma un rumore che ha un ritmo,
un battito,
che ha
del
un
cuore.
Battito, sente il battito del cuore. A quel punto non è un acufene legato a una patologia dell'orecchio, ma è l'orecchio che sente battere il cuore. Perché? Perché le cause possono essere moltissime. Si va dall'infiammazione alle neoformazioni endocraniche, alle malformazioni vascolari endocraniche e a tutta una serie, diciamo, di patologie che poi impongono uno studio radiologico specifico per perlomeno essere sicuri che non ci sia.
Dottor Pavan, come farle passare sti acufeni? Sono tante persone che ne soffrono e cosa dobbiamo fare? Io ho letto che la cosa più importante è lo stile di vita, sana, corretta e una terapia psicologica, perché spesso e volentieri gli acufeni, se passano, passano all'inizio, ma se passa tanto tempo l'acufene te lo tiene. È vero, dottor Pavan?
Sì, purtroppo è così. Purtroppo se l'acufene è legato a una patologia, diciamo, nervosa, neurologica, ma dell'orecchio dico io, non neurologica in senso psichiatrico, questo si può stabilizzare, o riesce a passare, come ha detto lei, in tempi brevi, oppure si stabilizza. Allora, nel momento in cui si stabilizza, bisogna capire anche se è un acufene a bassa intensità, come nella maggior parte dei casi per fortuna è, quindi il paziente dopo un pochino, quando capisce, avendo fatto anche vari accertamenti, che non è sostenuto da una patologia grave, riesce a farsene anche una ragione, quindi c'è sicuramente un approccio psicologico all'acufene in altri casi, quando vi sono, diciamo, degli acufeni che compromettono veramente la relazione con gli altri, che sono così forti che lì il problema diventa un po' più serio, bisogna chiaramente fare un tipo di terapia che può essere anche chirurgica in alcuni casi, ma che va veramente selezionata in maniera importantissima, perché gli acufeni possono a volte anche essere di tipo centrale, non soltanto di tipo periferico, quindi se andiamo a fare una neurotomia del nervo cocleare l'acufene rimane, però intanto abbiamo perso l'udito.
Dottor Pavan, un'altra domanda importante,
hai un minuto,
semplice, che ci porta poi dopo a parlare di un'altra cosa. L'intervento del medico è sempre necessario? Oppure bastano piccole attenzioni, piccoli accorgimenti per prevenire l'ausilio del medico?
Questo subito.
Come la...
Sì, allora, diciamo che sostanzialmente se non abbiamo sintomi particolari e vogliamo semplicemente avere un orecchio pulito, per esempio, ci possiamo affidare anche a quelle che sono, diciamo, ragionevolmente degli accorgimenti che anche il nostro medico di famiglia, ma anche il farmacista, anche gli amici, anche ci possono dare, no? Ma sostanzialmente sono molto semplici. Allora, prima di tutto non fare mai cose che possono danneggiare l'orecchio, e quindi tutte le fonti di calore non vanno utilizzate. Il cotton fioc va utilizzato soltanto nella parte esterna, sulla conca, ma tutto quello che noi mettiamo dentro l'orecchio, quindi se noi pestiamo il cotton fioc all'interno del condotto e c'è del cerume all'interno del condotto, non facciamo altro che spingerlo, stantuffarlo verso la membrana timpanica e giorno dopo giorno andare a creare quel tappo che non soltanto è di tipo ceruminoso ma anche dermico, di cellule che si distaccano dalla cute eccetera eccetera, che poi vanno a formare praticamente il tappo. Se vogliamo avere un orecchio pulito, sostanzialmente possiamo utilizzare delle gocce ceruminolitiche che piano piano, tranquillamente, sciolgono un pochino il cerume che si forma naturalmente nell'orecchio, perché nella pelle del nostro orecchio ci sono le ghiandole ceruminose che producono il cerume, che ha una finalità protettiva, perché è un po' acido, tiene lontani gli insetti e quindi...
Viene usata anche l'acqua ossigenata.
L'acqua ossigenata,
cioè non so se la usiamo noi o la usate voi in ospedale. Voi
l'acqua ossigenata in alcune situazioni la utilizziamo noi. Io sconsiglio l'acqua ossigenata perché? Perché comunque prima di tutto quando è a contatto con la pelle nel condotto ha un effetto di frigge un pochino. Frigge, sì. Quindi poi toglierla dà anche fastidio, brucia un po' e quindi non la consiglio. Meglio una soluzione fisiologica, una soluzione diciamo ipertonica o al limite l'acqua borica.
Dobbiamo finirla, caro Giorgio, quindi noi vogliamo ringraziare il dottor Graziano Pavanna.
Vi ringrazio
che
io.
È un otorino presso l'ospedale di Circo di Varese SST Sette Laghi, con la promessa che tra poco sarà qui da noi e continueremo il discorso.
Va bene, okay? D'accordo, va bene. Arrivederci a tutti.
Arrivederci, dottor Pavanna.
Arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti.